programma.
Rosa.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Caro Dario Zonta, il fatto che tu sia qui con me a condurre Hollywood Party mi fa venire in mente un detto di un comandante partigiano della Versilia che si chiamava Raimondo Cinquini.
Aiuto.
Se mi considero non sono nulla, ma se mi confronto...
sono qualcosa?
Esatto.
Grande Steve della casa. Mi ha detto, posso iniziare io? Sava Sandir, inizi sempre tu, gli ho risposto. E poi si era preparato questo esordio, questa...
così, però
questa,
la citazione questa è vera, lui era davvero un comandante partigiano notevole.
È vera, ma è anche qualcosa di vero.
Allora,
beh, ben trovato. Noi, in verità, siamo totalmente impreparati, come spesso accade a Hollywood Party, e per questo sarà una trasmissione...
scoppiettante.
E storica, a suo modo. Da cosa iniziamo in questa
a dare alcuni riferimenti. Primo tra tutti il fatto che è ormai imminente l'inizio di Radio Europa, la festa di Radio 3 a Perugia, che vedrà venerdì, sabato e domenica Radio 3 spostarsi con molte trasmissioni a Perugia. Tra queste ci sarà anche Hollywood Party, che venerdì ospiterà una monografica con il grande Ugo Gregoretti, live da Perugia, è ingresso libero, venite, ci fa molto piacere. E questa è la prima cosa che volevamo dirvi. La seconda, che abbiamo un sito ricchissimo, pieno di materiali, di film del cinema alla radio da scaricare, ad esempio anche l'ultimo, quello che è andato in onda ieri, Maledetto il giorno che ti ho incontrato, con Enrico Magrelli che parlava del film di Verdone. Maledetto il giorno che ti ho incontrato è anche una frase che pare abbia detto Tremonti parlando del suo ex segretario milanese, insomma la riferivano alcuni giornali oggi, però è del tutto casuale la nostra programmazione. In ogni caso il nostro sito è molto ricco, consultatelo, anche quello dei 300 colpi, non dimenticatevelo, perché tra poco ci saranno sostanziali sorprese anche su questo fronte. Abbiamo un numero di telefono per gli sms e i whatsapp che è 335-5634-296 e ci fa molto piacere se ci mandate i vostri messaggi. Inoltre twittiamo e facebookiamo come dei maledetti.
Allora, le notizie di oggi, a parte queste più strutturali, diciamo così,
sì,
che ha dato adesso, istituzionali, diciamo, che ha dato Steve della casa, sono scarsissime e hanno il sapore di non notizie, di notizie di paranotizie, di notizie di rimbalzo, di risulta. In
notizie
ogni caso,
farlocche, diciamo.
Altrimenti dette notizie farlocche. Vediamo se questa è una di quelle. Alessandro Gassman gira a Castiglioncello 52 anni dopo il padre Vittorio. Nel 62 fece ovviamente il sorpasso per la regia di Dino Risi, e qui torna Alessandro, ma non con un suo film, ma con un film diretto da Francesca Archibugio, il cui titolo è Il nome del figlio, remake del francese Le Prénoms. Ma di questa cosa noi ne abbiamo parlato settimane fa.
Sì, secondo me le riprese dovrebbero essere finite quasi, però insomma.
Va bene, e questa forse è una notizia farlocca. Ah, invece una notizia più riguarda invece il Taormina Film Festival, insomma l'edizione 60, perché ci sarà tanto glamour. Anche anteprime di prestigio, soprattutto è nel segno della donna.
Paz Vega c'è.
Bravo, Claudia Cardinale, Melanie Griffith, poi Matt Dillon, che però non è... vabbè.
Non è la donna.
Ben Stiller neanche.
Neanche lui.
John Turturro.
No, è poco
femminile. Raoul Bova. E allora perché nel segno della donna?
Vabbè, comunque.
È il primo caldo romano che produce ciò.
Da quando? 14-21
sì,
giugno.
Sì. E noi forse qualcosa faremo, no? Da
sì,
Taormina
abbiamo... una coraggiosa intervistatrice di cui non possiamo ancora fare il nome.
No, però, però ci verrà a trovare. Sì, sì. Non oggi, sì, probabilmente domani. Sì. Ultima notizia è quella che riguarda Tonino Zangardi, perché stanno iniziando le riprese del suo nuovo film, il cui titolo è L'esigenza di unirmi ogni volta con te. Non riguarda noi due, è sostenuto da Apulia Film Commission, vabbè, e sì, soprattutto la vera notizia è che è girato a Tricase, siamo in Puglia, quasi, è terra di un Whisper sostanzialmente, o vicino ai suoi possedimenti. Comunque è un posto meraviglioso. Queste sono le notizie di oggi, poi forse possiamo chiudere con gli incassi.
Vai allora, tu sei il tecnico degli incassi,
allora,
dominano gli americani.
Domina l'animazione della Walt Disney con, non so se l'hai visto,
Maleficent. Non l'ho
no,
visto.
Va bene, neanche io. 8 milioni e 800 mila euro. Poi c'è Tom Cruise però con Edge of Tomorrow che incassa 1,9 milioni, poi X-Men che è già uscito però da 3 settimane
e comunque che... ancora 500,000 lo fa, esatto. E supera i 5,5 milioni.
Devo dire che i primi 4 titoli sono tutte delle così action americane, perché il quarto titolo è 3 Days to Kill, che incassa 250,000 euro.
Troviamo un europeo al 6° posto con Tutta colpa del vulcano, che è molto divertente, è un film con Danny Blum, quello di Benvenuti al Nord, era racconta cosa successe quella volta che il vulcano con le sue ceneri bloccò gli aerei.
Esatto, mentre al 7° posto siamo felici di questa tenitura in qualche modo, Le meraviglie di Alice Rohrbacher con 135 schermi, che non sono pochi, ha incassato praticamente 800,000 euro, tutta festa.
E poi abbiamo l'altro film italiano di Cannes all'11° posto, quello di Asia Argento incompresa, non è andato direi benissimo, 45,000 euro l'incasso.
C'è da dire che è stato un fine settimana un po' caldino.
Sì, un po' caldino, sì.
Non ha aiutato.
Un altro film italiano che non è andato, forse è andato sotto le aspettative, Pane Burlesque, 254,000 euro in 2 settimane. E al 19° posto c'è ancora La sedia della felicità del nostro amico Carlo Mazzacurati, 1,3 milioni euro il suo incasso. Bene, questi sono gli incassi. Adesso abbiamo il quiz, il numero di telefono è 800 050 333. Una nostra ascoltatrice che si chiama Valentina ci ha chiesto di parlare di un film recente e noi l'abbiamo accontentata. In questo film c'è un segnale pericoloso. È un brano piuttosto noto quello che abbiamo ascoltato, ma disannunciato sarà il nostro ospite, Valerio Prea.
Beh, abbiamo ascoltato tutti insieme Fight the Power dei Public Enemy.
E Valerio Prea, sì, che ha disannunciato con grande professionalità,
sì. Dicendo, ma che vuol dire giustamente disannunciare? Vuol dire dopo, però l'hai detto, abbiamo ascoltato, la formula è stata perfetta.
Anni di radio ascoltata, diciamo, dall'adolescenza.
L'hai fatta
in
tua, sostanzialmente. Sì, sì.
Allora, Valerio Aprea è qui perché è un periodo che è sulla cresta dell'onda. I Davide Donatello lo vedono candidato per lo stupendo ruolo che ha avuto in Smetto quando voglio, il film di Sidney Sevilla che ha avuto grande successo. Ma noi oggi ripercorreremo tutta la sua carriera con
passo
delle sorprese.
Passo.
Dalla prima comunione.
Esatto. Non solo, ma a un certo punto istituiremo anche un telefono aperto con i nostri ascoltatori.
Novità assoluta
per Hollywood Party. Per fare domande e chiedere consigli anche in amore.
Io me ne vado, io però cucina, me ne vado,
eccetera.
Vi lascio soli.
No, sarà Valerio Aprea.
Valerio, tu hai fatto esperienza sicuramente delle radio private negli anni 70, se non altro come ascoltatore, quindi sai a cosa stai andando incontro. Il microfono aperto, il famoso microfono aperto.
Appunto.
Può accadere di tutto.
Capisco.
Allora, prima di parlare con Valerio Aprea, leggiamo solo due messaggi. Ho visto il film di Cronenberg e non ho capito un piffero, scrive Nadia. Io invece a me è piaciuto. E poi invece a Silvia sono piaciuti sia Incompresa sia Le Meraviglie, due belli affreschi di infanzia e di adolescenze problematiche, insomma.
Due film italiani che erano a Cannes
esattamente
edizione.
Invece Valerio Aprea è qui con noi, ci fa molto piacere, ha prestato il suo volto, la sua recitazione, la sua presenza ad alcune delle cose più interessanti nel panorama del cinema e della televisione italiana contemporanea, come non citare Boris ovviamente, ma come non citare In Treatment, della parodia di In Treatment fatta dal nostro amico Johnny Palomba, come non citare Viva l'Italia di Massimiliano Bruno e naturalmente Smetto quando voglio di Sidney Sevilla, nel quale insomma facevi a pugni con la tua laurea, no?
Sì, dopo aver fatto quasi a pugni invece in Viva l'Italia con Ambra Angiolini.
Certo.
È la mia specialità, essere un po' rissoso.
Sei conflittuale.
No, vabbè, sì, Smetto quando voglio è, come dire, il film che ci ha dato a tutti quanti noi molto di più di quello che avevamo preventivato, immaginato pur lontanamente.
Ma lo avevate intuito? A volte
quando si lavora un film.
Si capisce che si sta per fare qualcosa.
No, beh, a parte gli scherzi, quando ho letto la sceneggiatura ho detto, beh, momento, fermi tutti, questa è una sceneggiatura che ha un suo perché. E poi, fortunatamente, nelle fasi successive di lavorazione, il buono che c'era nella sceneggiatura evidentemente non si è perso per strada più di tanto. Ecco.
Non si è perso anche grazie, credo, a un metodo di lavoro, ad una intesa particolare tra il gruppo degli attori e anche il regista. Com'è andata? Anche perché so che i provini che hai fatto non era, ad esempio, il primo provino che hai fatto non era per il ruolo che poi sei andato a realizzare.
No,
c'è stata una rotazione.
Il metodo Sibilia.
Ecco, parlaci del metodo Sibilia.
Il metodo Sibillino.
È un metodo un po' Sibillino. Sì, io ho fatto un primo incontro, appunto il provino era per il ruolo, appunto mi pare, che poi ha fatto Sermonti, poi mi ha provinato su Il Latinista, ma l'altro, e poi invece ho fatto quello mio, e a loro volta Sermonti e tutti loro, anche loro hanno provato altri ruoli, poi alla fine lui ha capito quali erano le cose più giuste per noi e ce le ha assegnate. E detto questo, poi il caso voleva che tutti noi eravamo tutti attori che, oltre che aver già lavorato insieme, eravamo quasi tutti proprio amici. E quindi, al di là di quello che si dice spesso, ma noi ci siamo divertiti un sacco sul set, risate fatte, che è sempre una cosa che può pure risultare anche un po' quasi spocchiosa.
Insieme ho sempre creduto nel progetto da quando l'ho letto.
Esatto, questi luoghi comuni. Però è andata proprio così, nel senso che poi ci siamo arrivati, eravamo noi, siamo guardati in faccia, ma che davvero stiamo qui a fare sto film? Vabbè, facciamolo. E ci siamo divertiti un sacco, insomma. Perché si partiva da una base ottima, che era lo script, come si dice in ambienti.
Ma secondo te, al di là dello script, che sicuramente funziona...
Ti è piaciuta questa cosa?
Mi è piaciuta, mi è piaciuta molto. Però, Smetto quando voglio, ha qualcosa in più.
Qualcosa in più è, poi, credo, Sidney Sevilla stesso, nel senso che lui è veramente un talento. È uno molto in gamba, come piace a me, peraltro, nel senso che è un regista che sa il fatto suo, è consapevole e ben convinto di quello in cui crede, che vuole che tu gli faccia, e te lo fa capire in maniera molto anche colorita, piena di verve. Lui è una persona, non so se lo conoscete, è uno anche molto,
molto
chiacchierone,
molto
simpatico, sì. Sveglio, insomma.
Si butta.
È piacevole, ma è insomma in gamba, è proprio bravo. E questo quindi ha dato, perché potevano pure aver scritto una cosa molto buona e poi lui magari non era all'altezza di quello, cioè, che avevano scritto. Invece no, ecco, lui è degno regista di quello che ha scritto insieme agli altri sceneggiatori.
Certo. O tempora mores, direbbe tuo personaggio nel film, che adesso ascoltiamo.
Pietro, che cosa vuoi che ti dica? Da come me la descrivi la situazione mi sembra molto complicata. Oserei dire quasi da paradosso elleriano.
Scusa Giorgino, non ho più un lavoro, non c'ho una lira e tu mi dici elleriano. È una tragedia.
Ma vedi, l'accadimento in sé ha un indice di gravità non elevatissimo. E semmai l'aggravante mendace che complica, vista anche la condizione di Moro Oxorio in cui tergiversi.
Capito Mattia, ma io dopo 7 anni di questa vita sacrificata, ma come facevo a dire la verità?
Quanto facciamo? Vabbè, ma che il bisogno c'era di dire del contratto a tempo indeterminato?
E vabbè, quella è stata una cazzata che mi è uscita. Ragazzi, c'ho un'ingiunzione di pagamento. Questi fra poco vengono e mi ignorano tutto. E poi a casa c'è una situazione di stress pazzesca.
Ho capito, ma lamentarsi non porta a niente. Verba vana, solutio opus, semper est.
Ectamen, veniam mita, in anis quod amest, profluenza loquendi.
In ania licit tive verba videantur, nihil onimus senza mea aptissime exprimunt.
Nec ego senza tua despicio.
Hoc onum ut mea senza mia despicia.
Ragazzi, ma che tristezza è? Dico, ma vi guardate? Io non la voglio fare la fine vostra, eh. Siete due latinisti di fama internazionale, fate i benzinai di notte per un cingalese che vi paga a nero.
Allora, smetto quando voglio, è stato, lo dicevamo, il caso cinematografico dell'anno, quello che ha portato Valerio Prea ad essere candidato ai David di Donatello.
Che candidatura è? Miglior attore?
Ma come miglior falso dell'anno?
Miglior falso,
fake. È veramente una roba
miglior
che
attore
non sta né in cielo né in terra questa candidatura, diciamolo, insomma.
Ma insieme a chi? Chi sono i tuoi compagni di viaggio? Diciamo
gli altri candidati. Allora, innanzitutto si è messo agli atti che c'è un ex equo. Niente di più facile che so io l'ex equo, quindi io ci sono rientrato per rotto da cuffia, sono sicuro. Ma posso.
Cioè, come proprio forzatamente
sì,
dentro.
In genere sono le cinquine, no? Cioè, nelle varie categorie. Questa è una sestina. E quindi, che vede del nostro film, il sottoscritto, Stefano Fresi e Libero di Rienzo. Poi c'è Carlo Verdone per La grande bellezza,
certo.
Fabrizio Gifuni per Il capitale umano e Battiston per La sedia della felicità.
Beh, insomma,
fate voi, insomma, ecco,
è una
ora,
bella,
capite,
è una bella, capite, sfida.
È inutile che io stia qui proprio anche a parlarne.
Però Valerio Prea, tu non devi sminuire il tuo lavoro, perché diciamo hai avuto varie vite nella tua pur giovane carriera. Cioè hai incominciato con il teatro serio prima di diventare un attore che lavora principalmente nelle commedie. Questo salto ti è pesato, ti è divertito? Rimpiangi quello che facevi prima? Non lo rimpiangi affatto?
Innanzitutto io non parlerei così al passato di quello che facevo prima,
sì.
Perché non è che c'è un dopo o un'ora così, diciamo, no? Consolidati o già chissà arrivati chissà dove. No, sì, ho cominciato col teatro.
Però gli esordi sono nel teatro off,
Beat 72. Proprio out. Sì, al Beat 72 a Roma, Teatro Colosseo, insomma,
è
un percorso di cantine, di sottobosco totale per diversi anni, e con Massimiliano Bruno, per esempio, insomma, abbiamo cominciato a fare cose insieme. E da lì poi sì, credo che la prima occasione reale, a parte qualche fiction che piano piano ho cominciato a fare, poi la prima occasione invece di passare a un cinema eccetera è stato proprio con il gruppo di Boris, e cioè col primo film di Giacomo Ciarrapico, che era Eccomi qua, e lì diciamo
ho
cominciato a sconfinare eccetera, poi con loro si è consolidato il gruppo di lavoro che tutt'oggi poi.
Eh sì, perché Ciarrapico è uno dei registi di Boris, insieme a Mattia Torre e Luca Vendruscolo.
Esatto.
Eccomi qua è un film che sta proprio ai confini, no? Tra la commedia di nuova generazione e il cinema indipendente di qualche anno prima.
Te lo ricordi? No? Perché
me lo ricordo bene, perché passò a una lontana edizione di Torino che indegnamente dirigevo. Ma però lo credo, penso davvero, anche retrospettivamente, che quello sia stato veramente un film di passaggio. No? Perché c'era stato un periodo, diciamo negli anni 90 in Italia, in cui c'erano piccolissimi film che andavano solo ai festival, che erano molto intimistici e che spesso non hanno lasciato traccia. Quello aveva strutturalmente le stesse caratteristiche, cioè era un film povero, che infatti fu presentato a un festival eccetera, però volgeva tutto nei termini di una commedia, no? Non so se questo fatto in qualche modo lo facevate vostro quando avete discusso quel film, il gruppo che l'ha fatto, cioè quest'idea che fosse un film apparentemente simile a tanti altri che si facevano, ma in realtà abbastanza diverso.
Diverso perché virava in commedia, sì, tutto ciò che di, sì, autoriale poteva avere.
Certo.
Sì, credo sia proprio la cifra loro. La tipica cifra di scrittura di Giacomo, di Mattia Torre e Luca Vendruscolo, e cioè stare sempre sul filo tra una qualità che si può definire autoriale e un'ironia, insomma, contro tendenza, diciamo.
Ma Silvano Troilo, ma che fine ha fatto? È un bel po' che non si sente.
Io ho provato a chiamarlo, lei deve aver cambiato numero.
Ah ragazzi, mi sono informato per quell'attività di videocassette a domicilio.
Ancora?
E ho saputo che lo Stato è disposto a aiutare noi giovani imprenditori.
Sì, ma tu non sei né giovane né tantomeno imprenditore. Allora.
Uè, come va?
Adesso voi andate via.
Ma... E non ci invitate a cena?
No.
Noi andiamo a mangiare fuori. Volete venire?
No.
Allora, il gong segnala il secondo indizio del nostro quiz, 800 050 333 il numero di telefono, il primo indizio di questo film recente è che in questo film c'è un segnale pericoloso. Ecco ora il secondo indizio, in questo film c'è una caccia all'uomo.
Ecco, la caccia all'uomo ha depistato le piste.
E allora, la caccia all'uomo farà sì che la gente proverà intanto a cercarci. Adesso, diciamolo appunto, che lo dicevamo prima, Luca Vendruscolo, Mattia Torre e Giacomo Ciarrapico sono poi stati gli autori di Boris. Boris, credo abbia dato una svolta alla tua carriera, che peraltro... è riconosciuto dai nostri ascoltatori che scrivono qui al 335-5634-296 come uno che si firma G11, non so chi sia, che dice: grande Aprea in qui e ora, auguri per un futuro luminoso.
Grazie.
Ma prima parlavamo di gruppi, no? Di gruppo di attori, adesso abbiamo parlato di un gruppo di autori, quindi di registi. Credo che questa dimensione del gruppo sia importante nel tuo percorso, forse nel percorso di molti autori, attori come te. Mentre talvolta nel mondo del cinema, anche dello spettacolo, soprattutto quello più d'autore, ci sia molta solitudine. Voi invece, a livello generazionale, non so se ti va di fare questo tipo di riflessione con noi, mi sembra invece che abbiate lavorato anche molto su queste leve, cioè quella del gruppo,
del
cioè
branco,
della banda, come quella di Smetto Quando Voglio, alla fine è una banda,
e anche quella di Boris. Ma nel frattempo
si è aperto. Allora, sospendiamo la riflessione importante.
Ascoltiamo chi dei nostri ascoltatori vuole fare delle domande a Valerio Aprea.
Allora, pronto, buonasera, chi è al telefono?
Buonasera, guardi, io veramente non vorrei fare delle domande, io sono un regista, in questo momento stavo sentendo questa trasmissione...
Nennuzzo!
Scusi,
non ci posso credere!
Con Fabrizio Bentivoglio e Paolo Calabresi, e ci stiamo indignando del fatto che Hollywood Party dedichi un'intera trasmissione a Valerio Aprea.
In effetti,
segno dei tempi.
Io l'ho dichiarato che è una vergogna, l'ho detto.
Aprea deve confessare che è stato bocciato a un mio provino nel 2001.
È vero!
Cacciato.
Verissimo.
In quanto attore assolutamente mediocre. Quindi devo dire, non riesco a capire perché è stato continuato.
Beh, ma poi
questa...
è cresciuto però, Ninni.
Non è cresciuto,
è cresciuto di età, invecchiato, i capelli bianchi, diciamo,
adesso Ninni, così per fare un po' lo strafottente, la mette così, però la vera versione poi qual è? Cosa mi hai detto poi dopo anni? di, quel, beh, di quell'episodio.
Non posso rovinare tutto
capito, diciamola tutta.
Si è pentito, cosa ha detto?
Qualcosa io non capisco come ho potuto proprio, come ho potuto non prenderti.
Purtroppo mi sono pentito.
Allora, Nini Bruschetta, ma Valerio Aprea com'è sul set? È un bravo giovane, uno strafottente bullo? Com'è che è?
No,
che
ti... forse è fin troppo disciplinato, sarei dire.
Ti ringrazio.
Facciamoci seri.
Noi siamo dei stai
recuperando.
Cioè, Pannofino mi odia perché dice che io parlo fino alla fine che non battono il ciak, e io gli dico sempre: guarda, veramente preferisco il momento che c'è tra il ciak e l'azione per parlare, discutere e distrarlo continuamente, mentre invece Valerio è un soldato, è un vero attore di teatro.
Sono commosso.
Valerio adesso sta cercando un vestito, forse pare l'abbia anche trovato, ma non è la notizia, non è certa, per andare ai Davide Donatello.
Questa è un'altra cosa incredibile.
È una ma diciamolo pure, no, che sui social network, quelli che anche noi usiamo, certo, tipo Twitter, certo, è successo un effetto, uno tsunami, partito da un signore, da un tal Palomba, una palombella rossa,
appena esco accendo il cellulare.
Allora qui c'è una, insomma, un atteggiamento contrastante di Nini Bruschetta nei confronti di Valerio Aprea, ma se dovessi dargli un consiglio su come vestirsi alla serata dei Davide Donatello, cosa consiglieresti? Un verde...
Su come vestirsi?
Vestirsi o svestirsi anche eventualmente.
Beh, dovrebbe avere la cortesia di venire a casa mia che lo vesto io, perché non ho grandi speranze che...
Guardate,
consiglio,
se c'è una cosa che si può dire Nini Bruschetta è che è di un'eleganza unica.
Questo lo sappiamo,
questo lo sappiamo. Rinomata. Senza tema di smentita.
Va bene.
Lo scopriremo domani sera a partire dalle 19, perché poi
noi
tra l'altro
parleremo,
in diretta
sì,
su Rai Movie e in differita su Rai 1, ma anche qui in radio alle
in
onde,
finta diretta
daremo, vedremo, ti seguiremo
in diretta abusiva
alla fine
Hollywood
su
Party.
Cosa si è posata la mia scelta,
esatto,
di vestiario,
esatto.
Creiamo un po' di suspense quindi per domani. Grazie Nini Bruschetta, sappiamo che stai partendo, quindi
ciao,
parti,
ciao,
arrivederci.
Ciao,
ciao,
ciao, ciao.
Qual è la prima cosa per fare un cinapanettone? Rispondi tu.
Cercare una meta esotica.
Una cosa è un caffè.
Un caffè.
Dai, forza, rapidi, che Babbo Natale passa una volta sola. Su.
Jesus, un caffè, per favore.
La cosa che dobbiamo fare è semplicissima. Tutti i personaggi che prima vedevamo con occhio critico per via delle loro malefatte diventano positivi. Ladri, tangentisti, corrotti, sono positivi. E René voleva fare un film che scandalizzasse, che indignasse. I protagonisti di Natale con la cassa saranno simpaticissimi bastardi italiani abbronzati e corrotti a cui piace mettere le mani sulle tette. Popi, 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 capito? Però noi le tette le dobbiamo pensare come l'utopia di Galeano. Che diceva il grande Edoardo Galeano? Diceva che l'utopia è come l'orizzonte. Tu fai due passi avanti, quello si allontana di due passi. Tu fai tre passi e quello si allontana di tre passi. Allora dice, a che cosa serve l'utopia? Serve a camminare. E allora, a che cosa servono le tette nel nostro film? A sbiettare, a incassare, a fare i soldi. Oh, tutte le cose che ha girato René, per carità, con amore. Piani sequenza, battute colte, ti serve a fanculo tutto, via, via, capito? Invece bisogna partire con... Ecco, io per esempio ho un incipit, potrebbe essere, cioè un pezzo di carta, scrivi. Potrebbe essere, l'Italia è il paese che amo.
Ammazza, Claudio. Cioè, sei veramente completo.
Sì, sì, aspetta, che sennò poi me... Allora, l'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Is there anyone home?